Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Solo la domenica Carla compra il giornale per trovare da lavorare, ma sono soldi spesi male.
Guarda, un Gianni Togni meraviglioso.
No, meraviglioso, sono come soldi spesi male comprare il giornale.
Lo sapevamo che ci avresti fatto l'editoriale sopra, però ci serviva l'introduzione con questa canzone, perché questa mattina sembra che Gianni Togni 30 anni fa e passa l'abbia composta esattamente per l'ascoltatrice con la quale oggi apriamo il nostro programma. Da Trento, ricordiamolo, che siamo in piazza Cesare Battisti.
Giusto, abbiamo anche un pubblico presente.
Che salutiamo affettuosamente, ciao e grazie a tutti.
E naturalmente abbiamo poi il pubblico, speriamo che ci ascolta anche dalle frequenze di Radio 24.
Altro che, certo che ci ascolta.
E che può colloquiare con noi, perché
Sigheri non l'abbiamo ricordato.
È vero, invece c'è il 349-238-6666, è il numero per mandare messaggi WhatsApp, per mandare messaggi SMS, e poi c'è anche il numero verde, volendo, 800-24-0024.
Anche perché ancora non sveliamo il mistero, ma abbiamo altro che ospiti di valore mondiale oggi, planetario, direi i migliori in assoluto di tutti i pianeti. Allora, 19esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, seconda puntata in diretta di Due di Denari, che si apre così, con una bellissima email che ci è arrivata ieri da un'ascoltatrice, Carla, per l'appunto, e vado a dare lettura dei punti principali di questa dichiarazione d'amore nei nostri confronti, Mauro, e ci piace davvero molto questo aspetto.
La nostra autostima sta per ballare il tip-tap.
Allora, intanto riconosce che la nostra trasmissione, grazie Carla, è molto carina e utile. L'unico difetto che presenta è che la si vorrebbe doppia in quanto a durata, ne parleremo con i nostri responsabili. Allora, andiamo alla concretezza dell'email. Da quando l'ascolto ho avuto molti riscontri positivi, anche economici e anche di conforto emotivo. Per esempio, grazie a voi ho potuto fare apprezzare mia figlia i consigli sulla compilazione intelligente del curriculum, che deve saper aggirare l'intelligenza artificiale, formulandolo con delle parole chiave, in modo tale che in questo momento tutti gli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale di screening dei curriculum appunto possano in qualche maniera essere appunto superati, aggirati, no?
Eh sì, perché abbiamo scoperto, appunto, sentendo esperti di valore mondiale quali quelli che abbiamo il piacere di avere anche oggi, che moltissime aziende oramai scremano, per così dire, selezionano all'origine i curricula che vengono inviati con dei meccanismi automatici, quindi diciamo di intelligenza artificiale, il che però significa che se non compaiono alcune parole chiave che si combinano con l'annuncio, con l'offerta di lavoro, quel curriculum non ha speranze, potrebbe essere il migliore del mondo, ma viene cassato dalla macchina.
Cestinato immediatamente. Poi ho finalmente persuaso il figlio maggiore ad interessarsi di finanza e denaro, e adesso si è deciso a non lasciare i suoi 3 anni di stipendio esclusivamente sul conto corrente. E quindi lo stesso figlio, grazie ai vostri consigli, ha risparmiato sull'assicurazione, perché prima di stipularla è andato sul sito di IVASS, che è l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, e ha scoperto che la sua società su questo sito gli proponeva un'offerta più vantaggiosa rispetto a quella che gli veniva offerta per posta dagli stessi. Però così non si fa. Alla faccia della fidelizzazione del cliente, che non esiste più, evidentemente. Poi, che cosa hanno fatto Carla e suo marito?
Noi stessi genitori abbiamo fatto capolino in banca e abbiamo fatto cambiamenti che riteniamo positivi per le finanze. Inoltre, ci avete sostenuto e aiutato a comprendere il passaggio al mercato energia e gas. Sì, l'addio al mercato libero, i nostri martedì delle bollette,
esatto,
come li chiamiamo noi.
È un calvario ancora in corso, diciamocelo.
Sì, ancora non se ne vede la fine. E nonostante alcuni pasticci di percorso, alla fine abbiamo avuto un miglioramento nelle uscite, questo ci fa molto piacere. Molti disfunzionamenti che avete riscontrato li posso confermare, perché li abbiamo incontrati anche noi, ma grazie a voi eravamo stati avvisati. Uno su tutti, per non stancarci con l'elenco, dice Carla: conto con intestato a mio marito e a me. Mio marito ha operato da solo e non hanno mai chiesto la mia firma. Richiesta di aprire conto titoli. Ad oggi sono trascorse 3 settimane e ciò non è avvenuto, nonostante tutta la burocrazia sia stata completata. Insomma, questa banca un pochino recalcitrante, o come dire, preoccupata forse di finire su 2 di denari, non ci hanno, Carla, molto correttamente, non ci segnala il nome della banca.
L'ultimo rifiuto che hanno ricevuto è stato quello di sottoscrivere dei buoni del tesoro, quindi dei BTP, dei BOT e dei BTP, perché mio marito, dice, alcune settimane prima aveva compilato da PC un questionario fatto da loro, e quindi avrà fatto la MIFID, immaginiamo, la profilazione MIFID, e le risposte date ci hanno precluso questo investimento, ma guarda caso non un eventuale investimento in prodotto della stessa banca. Però le cose si sanno e si affrontano, non saperle è tutto un altro paio di maniche. E diciamo che questa mail si sposava molto bene con quello che era l'intento questa mattina di 2 di denari, di riparlare di nuovo di educazione finanziaria. Però direi, Mauro, di sottolineare e dare molto valore questa mattina agli ospiti con i quali lo faremo.
Allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, come si faceva a scuola, così non ci sono problemi di importanza. Diamo il benvenuto qui in studio, nello studio in trasferta a Trento, al professor Donato Masciandaro, che è il direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Insomma, il Comitato Edu Fin nazionale, quello lì. Professore, benvenuto.
Grazie dell'invito.
Quello che troviamo andando anche a curiosare sul sito e il portale quello che conta.gov.it, che spesso sottolineiamo.
Insieme al professor Masciandaro c'è ospite, e ci fa molto piacere, il professor Beppe Russo, economista, direttore del centro Einaudi. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Curatore del rapporto annuale sul risparmio, però in questa occasione presenterà appunto oggi pomeriggio il libro Faremo la nostra parte, poi vi spiegheremo bene a chi questo testo è dedicato. E quindi davvero stamattina non solo non ci manca la materia, abbiamo anche degli autorevoli ospiti appunto per commentare un po' tutte quelle che sono le tendenze su questa tematica. È un nostro grande cavallo di battaglia, molto modestamente noi non facciamo educazione finanziaria, semplicemente ci interessa stimolare gli ascoltatori ad interessarsi di questa parte così importante della loro vita, perché poi interessarsi di finanza e di tutto quello che attiene alla vita finanziaria è diventato veramente uno slalom tra tante scelte da fare, no Mauro?
Sì, e tra l'altro mi viene in mente, Deborah, dovremmo anche dare diversi annunci, ma non vorrei darli nel corso della puntata, vorrei giocarmi tutte le carte subito all'inizio.
Però possiamo già dire che noi già alle 8:30 di questa mattina eravamo ad una conferenza stampa del gruppo Sole 24 Ore, nel corso della quale sono state annunciate molte novità ad un anno dal lancio del manifesto sull'educazione finanziaria proprio lanciato dal gruppo.
Ne parleremo. Da dove vogliamo cominciare con i nostri ospiti?
Allora, qua ci sono tante cose da raccontare. Professor Masciandaro, cominciamo con lei. Allora, la guida del comitato Edufin dalla scorsa estate, poi è venuto anche alla fine di ottobre, alla fine del mese dell'educazione finanziaria, a farci il suo primo bilancio rispetto a quella che è stata la sua personale partenza, incontro anche con tutti gli interlocutori del tavolo del comitato Edufin di questa iniziativa, di questa esperienza. Continuiamo ancora a descrivere, le indagini sono continuamente impietose nei nostri confronti su questa difficoltà degli italiani ad apprendere i rudimenti per fare delle buone scelte finanziarie. Ormai è maggio 2024, qualche altro mese è passato, c'è un ulteriore bilancio che vuole condividere con noi anche rispetto a questo grande tema della diseducazione finanziaria degli italiani. Non voglio chiamare ignoranza perché non mi piace come termine, però chiamiamola come ci pare. Questa è
quando ci siamo incontrati c'erano, diciamo, due obiettivi. Il primo obiettivo è far partire un lavoro di squadra. Di per sé il direttore non conta niente, quello che conta è la squadra. Siamo 11, sono rappresentate tutte le istituzioni di controllo, sono rappresentate il Ministero dell'Economia e Finanza, del Lavoro, dell'Educazione, di quello che una volta si chiamava lo sviluppo economico, sono rappresentate le associazioni di categoria. Quindi una squadra che in questi mesi ha definito un programma, la cui bussola è qualità, non quantità. Traduzione, dobbiamo produrre educazione finanziaria? La risposta è no, è sbagliato, perché l'educazione finanziaria non esiste. Mi spiego. Esistono tanti pubblici. Se io devo parlare di inflazione, se ho un bambino di 10 anni li parlo in un certo modo, se ho un liceale in un modo diverso, se ho un imprenditore, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tanti pubblici, tante forme di educazione finanziaria. Non si può avere la presunzione, è un po' il paternalismo di voler produrre noi educazione finanziaria. Bisogna lasciare che sul territorio ci siano, e ce ne sono, le iniziative di soggetti privati e di soggetti pubblici che producono educazione finanziaria. Cosa può fare un comitato? Può porsi un problema, che adesso il problema dell'educazione finanziaria non è tanto quello della quantità, ne sono convinto, è la qualità. Perché l'educazione finanziaria è un bene di cui non possiamo capire se è buono o cattivo. Se è buono o cattivo quello che ci propongono e se è buono o cattivo chi ce lo propone. Allora,
soprattutto le persone non hanno gli strumenti per poter individuare la qualità dei soggetti, no? Le caratteristiche delle proposte.
Questo riguarda ormai tutta l'economia, sempre più quello che compriamo è qualcosa di cui non possiamo capire immediatamente la qualità. Se siamo fortunati la capiamo dopo che abbiamo assaggiato il bene, no? Una mela, scopriamo se c'è o no il bruco, ma in alcuni prodotti, tipo quelli finanziari, qualche volta neanche dopo riesci a capire se è il prodotto migliore per te. Quindi questa è la sfida, sono acque inesplorate, ci vorrà tempo. C'è una novità importante: da marzo il nostro paese ha una legge per cui all'interno dell'educazione civica si può insegnare educazione finanziaria. La grande sfida è trasformare quel si può in qualcosa di più concreto. Quindi il comitato lancerà tra poco in maniera pubblica dei requisiti. Qualunque soggetto terzo, se vuole essere riconosciuto, deve rispettare quei requisiti. Non è una licenza, è un requisito. Faremo in modo che siano oggettivi e che cerchino di qualificare la qualità di quello che si dice e la qualità di chi lo propone. Non è semplice, ma Roma non fu fatta in un giorno. Però qualcuno iniziò, poi Roma è venuta bene, quindi
vale la pena di fare il primo passo.
Ricordando magari Mauro, se mi permetti, poi scusami se mi intrometto, che comunque tante scuole già delle iniziative lodevoli le stanno portando avanti, quindi già qualche modello da osservare con attenzione secondo noi c'è, come quello che ci è stato presentato ieri dalla professoressa Chiara Guglielmetti, che è una docente di economia aziendale all'Istituto Tecnico Economico Tambosi qui di Trento, che davvero portano avanti con uno spirito anche collegiale tra tutti gli insegnanti un percorso che i ragazzi, ieri ce lo hanno raccontato in diretta, mostrano di apprezzare veramente particolarmente.
Io vorrei chiedere telegraficamente davvero, ma al professor Russo, al professor Giuseppe Russo, dal punto di vista del centro Einaudi, questa resistenza di noi italiani a familiarizzarci con alcuni concetti base dell'economia. Noi facciamo sempre questa precisazione, qui non si tratta di diventare tutti dei grandi finanzieri, ma semplicemente di avere qualche rudimento per evitare magari delle cose spiacevoli, non necessariamente le truffe, ma anche solo di, appunto, come diceva il professor Masciandaro, avere a disposizione uno strumento finanziario inadatto a quello che volevamo. Anche dal vostro punto di osservazione del centro Einaudi, voi notate questa difformità e magari avete notato qualche cambiamento, verrebbe da pensare?
Sì, noi facciamo dal 1983 una indagine su un campione di 1000 risparmiatori e investitori, diciamo correntisti bancari, e abbiamo una serie storica piuttosto lunga. Quello che abbiamo notato nel tempo è la persistenza di una scarsa attenzione dei nostri risparmiatori, che non è cambiata nel tempo, una scarsa attenzione verso gli argomenti di natura economico-finanziaria generale e anche una scarsa propensione a usare un pezzo del proprio tempo per informarsi sia sull'economia in generale sia sui propri investimenti o sui propri risparmi. Questa è una costante. C'è stato un momento in cui l'attenzione è migliorata, e questo è avvenuto in corrispondenza delle grandi crisi. Cioè, durante le grandi crisi il tempo destinato, per intenderci, a leggere i giornali o ad ascoltare Radio 24 è aumentato, l'interesse cioè è cresciuto, quasi sempre poi si è ritornati verso al punto di prima. C'è stato poi un periodo, c'è stato, diciamo che dalla metà degli anni 90 in avanti, la liberalizzazione e la moltiplicazione dei prodotti finanziari che oggi sono disponibili al dettaglio. Cioè, dobbiamo immaginare che 30 anni fa il portafoglio tipico sostanzialmente era fatto di
titoli di Stato, titoli una di casa stati, con case, il mutuo a tasso fisso e basta.
La proliferazione dell'offerta ha generato all'inizio interesse e anche investimento diretto in investimenti rischiosi, come per esempio percepiti rischiosi, sicuramente più delle obbligazioni, come le azioni. Poi le cose non sono andate secondo le aspettative e c'è stata una specie di ritorno a casa e diciamo rinuncia a informarsi di più. Quindi la proliferazione delle opportunità non si è accompagnata ad una crescita della informazione, della capacità di approcciare questa crescita della complessità, che è anche una crescita di opportunità. Cioè, la crescita della complessità non deve essere vista in termini negativi. Oggi l'investitore al dettaglio, il risparmiatore al dettaglio ha l'accesso a una pluralità di strumenti che 30 anni fa non esisteva, sia per dimensione, sia per mercati di accesso, sia per classi di attività in cui può investire. Tutta questa cosa è una gigantesca libertà, che però richiede una competenza rispetto alla quale le persone si sono trovate sostanzialmente non adeguatamente pronte.
Non sono solo queste le questioni che devono essere affrontate all'interno di una famiglia. Ci sono scelte previdenziali, ci sono scelte gli studi per i figli, che hanno bisogno di una pianificazione altrettanto attenta. La casa, dove vado. Oggi il mutuo è diventato uno strumento quasi di investimento molto flessibile, quindi, come diceva lei, ricordando la situazione nella quale le famiglie si trovavano decenni fa, oggi è un mondo completamente diverso, più complesso, che non attiene solo agli strumenti di investimento. Per questo occorre più impegno e professionalità anche di chi accompagna le persone nel fare certe scelte, e lì è un altro tema di complessità.
Assolutamente sì, perché consulenza finanziaria, come sappiamo, è per lo più prodotta dagli intermediari finanziari, che sono anche produttori a loro volta e, diciamo, distributori di strumenti finanziari. Poi c'è anche la consulenza finanziaria indipendente, ma questo ovviamente fa sì che la percezione della consulenza non sia sempre, e le domande che si fanno al consulente non siano mai quelle corrette. Si arriva sempre, quasi sempre, le domande che si fanno ai consulenti sono appunto:
quanto mi dai?
Quanto rende? E invece la prima cosa dovrebbe essere: a che cosa ti serve?
Certo.
No? Risparmiare e investire.
Quando ti serviranno quando vorresti avere. Lei adesso ha evocato il tema del conflitto di interessi, che è in qualche modo caro anche al professor Masciandaro. Prima ce ne parlava, appunto, si tratta di riuscire ad avere una attività di formazione, di sensibilizzazione ai temi finanziari, però evitando o dichiarando piuttosto apertamente quelli che possono essere eventuali conflitti di interesse, perché ne va della credibilità e della bontà della nozione che viene trasferita.
È una domanda talmente bella che però la risposta, secondo me, gliela facciamo fare.
Ma sai che hai ragione, tu hai spesso ragione, Deborah, però diciamo quasi sempre. Le borse.
33 esperti finanziari entrarono a Trento invitati da due di denari.
due di denari.
Allora, cara Debora, devo dare alcune notizie, informazioni di servizio per così dire. La prima notizia è che tra il pubblico presente qui in piazza Cesare Battisti a Trento ci sono persone nate in questo secolo, il ventunesimo, che stanno leggendo il giornale di carta.
Quindi l'avete comprato e lo leggete anche, oltretutto, incredibile.
Ci sono più di una persona nata in questo secolo, ci tengo a dirlo.
Guarda quante copie, sei andato a prenderlo però da qui in qualche sala, non l'hai comprato, eh? No, avete comprato.
Adesso non stiamo a guardare il capello.
No,
però,
apprezziamo questi ragazzi, al punto che l'iniziativa del Sole 24 Ore presentata questa mattina qual è?
È proprio lì volevo arrivare. Perché lo dico a beneficio appunto di coloro che sono nati in questo secolo o appena prima, perché da giugno di quest'anno fino a dicembre il Sole 24 Ore regala un abbonamento di 6 mesi, non solo all'edizione di carta ma anche a tutti i contenuti del nostro sito, che è molto ricco perché ha una parte gratuita e dato accesso libero, ma poi una parte molto molto consistente di cose riservate a chi si abbona.
E magari questi ragazzi ne riescono a fruire sicuramente molto meglio di me, che non riesco mai neanche a navigare nel sito del Sole perché sono incapace digitale.
Questo andrà a quei laureati appunto da giugno fino a dicembre di quest'anno che nelle facoltà di economia, giurisprudenza, ingegneria, matematica, statistica o scienze statistiche e informatica,
STEM e dintorni,
concluderanno il loro percorso con 110 e lode. È una iniziativa, tutti i particolari sono sul nostro sito www.ilsole24ore.com, quindi l'invito è rivolto non solo ai laureati di quest'anno, ma anche a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando che hanno qualche laureando prossimo alla laurea. Verificate sul nostro sito se rientrate in queste condizioni. Non saremo particolarmente occhiuti nel verificare, ci basta che la facoltà ovviamente certifichi che la laurea è stata conseguita, questo sì.
Bene, professor Masciandaro, torniamo a lei. Allora, si sbilanci quanto ritiene di poterlo fare. Che progetti ha per il Comitato Edufin nei prossimi mesi?
Ma è facile.
Guardi, la domanda è come fare una domanda di questo tipo allo studente, un argomento a piacere.
Beh, la risposta è facile perché noi abbiamo un programma che abbiamo definito come squadra, quindi non quello che io penso non conta nulla. In questo programma la bussola è l'attività di riconoscimento. Rispetto a questa bussola stiamo rendendo operative le decisioni.
Significa riconoscere le attività che si fanno sul territorio e dare un marchio Comitato Edufin. Che cosa vuol dire riconoscimento a chi?
Significa riconoscere le iniziative di educazione finanziaria se queste iniziative rispondono a una serie di requisiti che verranno resi pubblici sul sito, che verrà modificato perché è obsoleto, e faremo in modo che il sito consenta ai soggetti terzi, privati e pubblici, di poter, se vogliono, chiedere di essere riconosciuti.
Qualche requisito ce lo può già anticipare oppure
no?
Non avete ancora compreso?
No, perché mi sembra corretto. No, però il principio è molto semplice. Il principio è quello di capire qual è l'iniziativa che viene proposta e chi è il soggetto. Se il soggetto è in conflitto di interesse, come può essere un'istituzione, un'associazione impegnata o in attività bancarie, finanziarie, assicurative e previdenziali o in educazione bancaria, finanziaria, eccetera eccetera eccetera, questo deve essere molto esplicito. L'iniziativa deve essere a titolo gratuito, non ci deve essere alcuna forma di vendita né esplicita né implicita. Insomma, l'idea è io devo essere trasparente su quello che offro e su chi sono. Poi viene declinata con una serie di linee guida precise, noiose, molto lunghe, ma non sono pubbliche, lo saranno mi auguro nelle prossime
settimane. Però ci ha dato già un orientamento rispetto a quelle che saranno le richieste che dovranno
essere. Però io voglio chiedere una conferma, professor Masciandaro. È vero che accogliendo una precisa indicazione di un ministero dell'istruzione, si sta pensando a uno spostamento del mese di educazione finanziaria?
Io rispondo perché è una decisione che è stata presa e adesso verrà resa pubblica Ma poiché il mese interessa tanti, allora abbiamo preso all'interno dell'ultima riunione un accordo informale tra di noi. Se abbiamo occasione in cui possiamo già dare la notizia, lo facciamo volentieri. La notizia è che il mese verrà spostato a novembre, proprio perché qui è stata preziosa la collaborazione attiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è cruciale. Ci è stato segnalato che il mese più adatto per avvicinare il pubblico che interessa a tutti, cioè quello dei giovani, e il mese di novembre, e non è quello di ottobre, perché i presidi, le scuole, i docenti hanno altro da fare.
Fanno partire l'anno, sono ancora pieni di supplenti, non hanno neanche le nomine definitive.
Cattedre vuote, eccetera, eccetera. Cattedre vuote e conti correnti pieni, per passare invece dal professor Russo, perché una delle cose che continuano a restare particolarmente floride, per dir così, cioè a noi italiani piace tenere i soldi sul conto corrente. Le dico, anche al 349-238-6666 sono arrivati dei messaggi dicendo: ah, ma io preferisco tenere i soldi sul conto corrente. Anche questa mattina.
È inutile che continuate a parlare. I tanti strumenti finanziari che ci sono, le complessità, io le rifuggo.
Quindi preferisco, ecco, il conto corrente.
Diciamo che la maggiore preoccupazione degli investitori è quella di perdere il denaro. E la sicurezza è da sempre la prima caratteristica di qualunque tipo di attività di investimento da intraprendere, quindi è una specie di vincolo assoluto. Quanto più vi è incertezza e quindi non si capisce qual è la direzione dell'economia e anche della propria condizione personale, non dimentichiamo che sono anni nei quali anche la variabilità dei redditi personali e anche la certezza dei posti di lavoro non è stata così
granitica.
Così granitica. Tutto questo fa sì che vi sia una preferenza per la liquidità eccessiva, che fa perdere delle opportunità, in particolare quando i tassi di interesse sono positivi e l'inflazione esiste. Quindi si paga un costo. Noi abbiamo visto negli ultimi due anni un miglioramento, nel senso che c'è un periodo di apprendimento del comportamento corretto, che è quello di cercare investimenti non rischiosi in periodi di inflazione, quantomeno per mitigare il costo dell'inflazione, ma è un periodo di c'è un ritardo, c'è un lag temporale tra quando si manifesta il fenomeno a quando le persone incominciano a comportarsi correttamente, proprio per effetto di quello che diceva lei: da un lato la complessità di agire e dall'altro lato l'incertezza sugli esiti delle azioni. È sicuramente un tema di educazione finanziaria e non è tanto un tema di conoscere a priori le risposte, ma è quello di saper fare le domande giuste al proprio consulente finanziario, alla propria banca, sapere valutare le risposte che si ottengono. Non è un tema di sofisticazione,
di competenze particolarmente evolute,
esatto, ma di incertezza su quali sono le domande da fare per trovare in qualche modo un riscontro. Da questo punto di vista noi sappiamo che ci sono degli elementi nella formazione, dell'esperienza degli individui che mitigano questo, che sono quelli di avere a che fare con l'economia nella propria pratica, nel proprio mestiere, che non vuol dire avere un corso di studi collegato, ma vuol dire per esempio lavorare in un ufficio in cui si ha a che fare con appunto il denaro, le fatture, cioè avere a che fare con argomenti economici mediamente migliora questa situazione, ma negli altri casi, cioè nel caso di mestieri che non hanno questa una finestra sul mondo economico, lo mettiamo così, prevale il ritardo è nell'apprendere i comportamenti corretti.
Anche nel percepire quello che succede.
E
no?
Nel percepire quello che succede. Esattamente.
Vi interrompo perché la gentile richiesta del professor Masciandaro.
Sì, esatto.
Farò un ritorno alle origini.
Urli quindi.
E diciamo avviso Pietro Lacorte che alzerà un pochino il tono questa volta per annunciare il traffico.
Due denari, carta vincente, sempre.
Denari.
Allora,
purtroppo stiamo andando verso la conclusione, ma ancora sette minuti di tempo per spremere a dovere i nostri ospiti.
Io qualche volta lo dico, tutte le cose finiscono quelle belle un po' prima. Allora, a proposito di
spremere,
di definizioni sintetiche, professor Masciandaro, ma tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che ci ha detto anche il professor Russo, quindi questa lentezza che abbiamo anche nel percepire le cose che stanno succedendo, la stessa inflazione, ce ne accorgiamo con un ritardo che poi diventa un ritardo poco conveniente dal punto di vista banalmente economico, cioè proprio numerario di denaro. C'è una parola che riassume tutto questo?
Con una doppia accezione. Direi la parola è conoscenza, come una medaglia a due facce, dove la conoscenza dei fatti e conoscenza di se stessi, perché il vantaggio dell'economia e finanza è che non bisogna essere dei geni per capirlo, cioè, matematica o ingegneria, cioè lì devi essere un genio, economia e finanza no, però devi conoscere i fatti e devi conoscere te stesso, perché se no, se sei anche un genio sbagli e perdi i tuoi risparmi. A chi sto pensando? Isacco Newton, oggettivamente un genio, si occupava anche di economia e finanza, vede un investimento, gli piace e inizia a investire, esce, realizza, ma il prezzo di questo investimento continua a salire. Lui non è molto informato, lo scopriremo poi, viene un po' condizionato da quello che oggi chiamiamo pensare di gruppo.
Il gregge.
E allora rientra.
Gli viene il FOMO, fear of missing out.
Esatto, paura di stare tagliato fuori.
Rimane, ritorna e l'anno tragico, diciamo il fatale anno è il 1720. Lui era uscito ad aprile, rientra a giugno e intanto però quell'investimento si sta sgretolando e alla fine, credo che alla fine dopo un anno e mezzo aveva perso tutto quello che aveva guadagnato.
Pensi che in queste situazioni molti individui purtroppo sono protagonisti di queste perdite improvvise nel giro di pochi giorni e quindi...
Era un genio, ma non sapeva i fatti e non conosceva bene se stesso. Per chi è incuriosito su questa storia, qui ho trovato un libro, Investire perché, di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Casualmente,
tutto quello che sto dicendo lo sto facendo gratis. E, pagina 230, Newton nei mari del sud. La compagnia si chiamava la Compagnia dei Mari del Sud. E credo che questo sia molto importante. In questi giorni stiamo vedendo questa effervescenza delle società legate all'intelligenza artificiale. Leggiamo di tassi di crescita del 262 dei ricavi, il prezzo di borsa sale del 90%. Ora non sto assolutamente dicendo che Nvidia, nomen omen, sia la compagnia dei mari del sud, però se ogni tanto ci ricordiamo di quella che potremmo chiamare la lezione di Newton, forse male non fa.
Allora,
esatto, a proposito di libri,
il nostro libro, grazie professore, il caffè pagato però, ne abbiamo offerto uno prima ma replichiamo volentieri.
Qua c'è un acervo di conflitto di interessi a questo tavolo che è imbarazzante, comunque andiamo avanti.
No, allora volevo segnalare quest'altro libro invece perché Giuseppe Russo, il professor Giuseppe Russo ha curato questo Sapremo fare la nostra parte che tra pochissimo viene presentato proprio qui a Trento, testimonianza di un imprenditore banchiere Enrico Salza che tra l'altro è stato stato anche editore del Sole 24 Ore fino agli anni 80, fino ai tardi anni 80 del secolo scorso. Questo libro, tra l'altro, è impreziosito, e qui è proprio perché è un amico, anche da un contributo di Gianfranco Fabi, che è stato direttore di Radio 24 pochi anni fa.
E a proposito, credo che il libro venga presentato oggi con Paolo Bricco, mi sbaglio?
È così.
Ottimo, fra pochissimi minuti.
Questo libro è dedicato alla figura di Enrico Salza. Perché questo libro, qual è il significato? Cosa direte adesso con Paolo Bricco nel presentarlo?
Ma il senso, ma provo a rubare una frase di Italo Calvino, che nel 1960 rispose in un'intervista che gli interessavano le persone, perché sono le persone che fanno la storia, cioè lui non conosce storie che non siano state incarnate da gambe, braccia, occhi, orecchie che hanno fatto un pezzo di storia. In 50 anni di storia economica e bancaria d'Italia, Enrico Salza è stato una persona che ha attraversato 5 mondi in 50 anni: il mondo editoriale che hai ricordato tu, il mondo della banca, dove ha fatto crescere prima il San Paolo e poi l'ha portato a nozze con Intesa, il mondo dell'amministrazione pubblica, perché ha diretto una Camera di Commercio, il mondo della politica, avendo fatto il leader civico, e il mondo imprenditoriale, perché ha anche gestito con successo la sua azienda. Ecco, in questi 5 mondi ha portato sostanzialmente una unicità di esperienza che si può sintetizzare in cultura della responsabilità, passione per quello che si fa, e si affrontano tutte le battaglie, anche quelle che non siamo sicuri di vincere. Quindi un'autobiografia, ma che racconta molto della storia economica italiana, perché se l'Italia è un paese, io credo, di discreto successo, è perché ci sono state più persone come Enrico Salza che hanno lavorato, e noi abbiamo raccolto questa vita, ecco.
Sapremo fare la nostra parte, il titolo.
L'ultimo libro che voglio ricordare è quello di Donato Masciandaro.
L'euro, i tassi e la BCE di Donato Masciandaro, per i tipi del Sole 24 Ore, sottotitolo La voliera di Francoforte tra falchi, colombe, pavoni e corvi.
E qua direi di non aggiungere altro.
Leggete,
grazie.
Gente, vi farà bene.
Grazie a Beppe Russo, economista e direttore del Centro Einaudi, e a Donato Masciandaro, direttore del Comitato Edufin. Vi aspettiamo presto, naturalmente, di nuovo a Due di Denari. E noi purtroppo abbiamo terminato, stiamo qua a seguire un po'. Io ho le borse fino alle 4:30, poi seguiremo qualche conferenza.
Domani c'è l'evento, domani.
I Chapter 11, siete ancora qua domani?
Io purtroppo no.
Niente da fare, vi manderemo il CD. Ma ce l'avete il CD?
Io, grazie. È il primo CD.
Io il primo ce l'ho.
Grazie a tutti, grazie anche ai nostri amici che ci hanno seguito. Grazie, a presto.